Laser.
Un salto nel tempo davvero emozionante, dai primi esseri umani alla recente pandemia. Un esercizio, un viaggio nella storia che Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi consentono di compiere ai lettori appassionati di storia del genere umano. Il primo è docente di filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova, il secondo collabora come docente di nefrologia per diverse università italiane, britanniche e statunitensi e nel 2013 è diventato presidente della Società Internazionale di Nefrologia. Abbiamo anche alcune responsabilità quando si parla della distruzione degli ecosistemi e l'estinzione delle megafaune, dinosauri e simili. Insomma, siamo abituati da sempre a rendere l'ambiente che ci circonda non sostenibile, professor Pievani. Come mai?
Innanzitutto è un dato di fatto. Noi vediamo che quando Homo sapiens esce dall'Africa il paesaggio cambia, la biodiversità purtroppo diminuisce. Il caso delle megafaune è il più drammatico, ma ce ne sono tanti altri. C'è quella, la megafauna australiana, quella americana. Lì le ipotesi sono due. O Sapiens aveva raggiunto una capacità culturale, tecnologica tale da, come dire, sopravanzare, no, le altre specie. Per esempio, nel caso delle megafaune, sicuramente non avevano mai incontrato un predatore così agguerrito e ben organizzato, in pratica non si sono difesi, non avevano gli adattamenti per reagire a un attacco così veloce e così ben organizzato. Poi c'è la mobilità umana. Nel libro raccontiamo come siamo migranti da sempre, no? Molto mobili. Quindi il nostro adattamento fondamentale era inseguire gli habitat che ci erano più congeniali, quindi inseguire le mandrie delle nostre prede e adattarci a tutti gli ambienti. E quando una specie molto mobile arriva in un ambiente, appunto, trova le sue prede impreparate. Questo è una prima spiegazione. E poi c'è il linguaggio e quindi la nostra capacità di organizzarci e di progettare, quindi cambiamenti, trasformazioni, battute di caccia e quant'altro. Siamo una specie molto invadente. Come diceva Cavalli Sforza, grande genetista italiano, siamo la specie prepotente, che mi sembra una buona definizione.
Pensare a come abbiano fatto a sopravvivere al cataclisma, se per puro caso o merito, è una sfida intellettuale molto impegnativa e affascinante. L'essere umano, sottolinea Broussat, oggi non esisterebbe se i nostri minuscoli e pelosi antenati mammiferi non fossero sopravvissuti alla carneficina. Gli incendi, gli tsunami, i terremoti, l'oscurità decennale che seguì quando la polvere e la sporcizia dell'impatto intasarono l'atmosfera. Circa il 75% di tutte le specie si estinse, ma i nostri antenati furono tra i coraggiosi sopravvissuti perché erano piccoli. Potevano nascondersi facilmente nelle tane, mangiare tipi diversi di cibo, crescere e riprodursi velocemente. Quella è stata la mano vincente del poker che li ha aiutati a resistere quando l'asteroide trasformò la Terra in un caotico casinò. In realtà i precursori dei mammiferi erano scampati anche a precedenti, forse peggiori, estinzioni di massa causate da super eruzioni vulcaniche. Viene da chiedersi perciò se siamo dei predestinati o solo molto fortunati a essere qui. Tutte e due le cose, secondo Broussat. Circa 250 e 200 milioni di anni fa, enormi fessure, squarci delle dimensioni del Grand Canyon, si aprirono nella Terra e vomitarono lava per centinaia di migliaia di anni, causando un fortissimo riscaldamento globale. I nostri antenati sopravvissero anche in quei casi perché erano piccoli, adattabili, flessibili, ma probabilmente furono anche parecchio fortunati.
Un Un estratto dal lavoro Dove comincia l'uomo di Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi, appena pubblicato per le edizioni Solferino. Steven Brusatti è un scienziato americano specializzato nello studio dei dinosauri. Siamo dunque stati fortunati, professor Pievani, perché?
Perché quello si riferisce piccoli, flessibili, adattabili ai mammiferi in generale, di cui noi facciamo parte. Noi siamo in realtà un mammifero piuttosto grosso, di grossa taglia, però siamo comunque dentro quella storia. Perché fortunati? Perché in realtà non eravamo i dominatori della Terra, lo siamo diventati intorno a 65 milioni di anni fa. Prima il mondo stava prendendo tutt'altra piega. Stava prendendo la piega di un mondo dominato dai rettili, perché erano adattati a tutti gli ecosistemi, erano molto diversificati, stavano diventando piuttosto intelligenti, cacciavano in gruppo, quindi avevano la loro socialità, avevano il sangue tiepido, le penne e le piume colorate, selezione sessuale, insomma stavano evolvendosi con grande successo. Quindi se non fosse successo quello che è accaduto 66 milioni di anni fa, cioè che un asteroide ha rovinato i giochi e ha cambiato completamente la prospettiva, è molto probabile che adesso avremmo una specie di rettile intelligente che ovviamente pensa di essere predestinato all'evoluzione come lo pensiamo noi. Quindi quell'asteroide, quella catastrofe, l'ultima delle grandi estinzioni di massa, ha deviato proprio la storia della natura del pianeta su un altro binario, e lì quelli che prima, i mammiferi, c'erano già ovviamente, però i nostri antenati erano un po' dei, diciamo, dei toporanni, dei ratti, i cosiddetti ratti del Mesozoico, vivevano negli interstizi, di notte, si cibavano dei resti lasciati dai dinosauri, insomma non eravamo i dominatori, noi eravamo quelli opportunisti che se la cavano negli spazi lasciati liberi da quelli che comandano. Avvenuta la catastrofe, cambiato tutto, perché invece noi che eravamo già a sangue caldo, già adattati al buio e al freddo, abituati a mettere le provviste, quindi a cibarci di semi che durano anche tanti anni, siamo riusciti a sopravvivere molto meglio dei dinosauri a quella catastrofe. E da quel momento in poi la vita è stata ereditata da noi, mammiferi, dai nostri antenati, che hanno avuto infatti un'esplosione pazzesca e noi veniamo fuori da quell'esplosione lì, e dagli uccelli, che non vanno mai sottovalutati, sono molti più di noi, sono il doppio delle specie dei mammiferi, e quelli invece sono dinosauri perché sono venuti fuori da tre famiglie sopravvissute per un pelo alla catastrofe, e quindi adesso la vita macroscopica è principalmente mammiferi e uccelli. I rettili rimangono comunque quelli che c'erano già prima, cioè coccodrilli, tartarughe, eccetera, eccetera.
Affrontando il saggio dei due studiosi, si comprende come la selezione naturale non possa predire il futuro. Perché questo e perché siamo convinti del contrario? Giuseppe Remuzzi.
Questa è una domanda molto complessa. La risposta più semplice è che non lo sappiamo. La selezione naturale subisce delle modificazioni che dipendono in parte dal DNA, ma in parte dall'ambiente, per esempio dalle persone che incontriamo, e poi dalle condizioni in cui viviamo. E tutto questo è imprevedibile. Basti pensare che a un certo punto tutti gli esseri che erano presenti sulla Terra sono scomparsi. E tutti gli uomini sono scomparsi, il genere Homo è scomparso, lasciando 1280 persone. Da lì è derivato tutto. Quindi è veramente imprevedibile, perché si tratta dell'interazione di tante condizioni e situazioni diverse a partire dal DNA, dall'ambiente e dagli incontri che facciamo.
Perché allora dovremmo preoccuparci del riscaldamento climatico? È chiaramente una provocazione la mia domanda, ma in fondo si potrebbe pensare: vabbè, la specie si evolverà e si adatterà al nuovo clima.
È molto strano che non se ne preoccupino, perché quello a cui noi stiamo assistendo nell'arco di un periodo molto breve, negli ultimi 20-30 anni, è un aumento costante e drammatico della temperatura del pianeta. Noi sappiamo che arrivato a un certo aumento di temperatura abbiamo già superato quello che poteva essere l'accordo di Parigi. Se noi arriviamo vicino ai 3-4 gradi di aumento della temperatura, andiamo vicino a fenomeni che sono già successi in passato, che comportano, come dicevamo prima, l'estinzione del genere umano. E quindi è importante che ce ne preoccupiamo, non tanto per noi, ma sicuramente per chi viene dopo di noi, ma non per chi verrà tanto tempo dopo di noi, ma per i nostri figli e i nostri nipoti.
Le responsabilità del riscaldamento climatico e delle sue conseguenze sono soprattutto nostre. Dunque, l'asteroide siamo noi, in questo caso, professor Pievani.
sembra una metafora, in realtà non lo è, nel senso che se noi calcoliamo matematicamente, quantitativamente, il tasso di estinzione nelle grandi catastrofi, ce ne sono state 5 principalmente, l'ultima appunto è quella dell'asteroide che ha colpito la Terra nello Yucatan 66 milioni di anni fa, c'è un tasso di estinzione, no? Praticamente per farla semplice, l'ultima, quella lì, ha portato all'estinzione quasi tre quarti della biodiversità in 300.000 anni, quindi stiamo parlando comunque di fenomeni lunghissimi, perché sono fenomeni geologici, no? Paleontologici su larga scala. Allora, 300.000 anni per far fuori tre quarti di tutte le forme di vita sulla Terra. Se tu fai la proporzione di quante specie si estinguono, praticamente quel ritmo di estinzione lì è uguale, anzi leggermente inferiore, per essere precisi, a quello che stiamo causando noi adesso. Cioè, noi oggi stiamo riducendo la biodiversità a un ritmo che è superiore a quello dell'asteroide di 66 milioni di anni fa. Quindi dire noi siamo l'asteroide non è solo una metafora, ma è perché in effetti adesso è in atto una riduzione di biodiversità che è paragonabile alle 5 grandi del passato. Tant'è che si parla appunto di sesta estinzione di massa. Ovviamente non c'è ancora stata tutta l'estinzione di massa, non abbiamo ancora fatto fuori tre quarti delle forme di vita, però diciamo che siamo purtroppo sulla buona strada, se andiamo avanti così ci arriviamo.
Rivolgo anche a lei la domanda: perché dobbiamo preoccuparci del riscaldamento climatico quando l'evoluzione della specie, come in passato, potrebbe essere la risposta?
Bisogna preoccuparsi, secondo me, per due ordini di ragioni. Primo, perché il riscaldamento climatico antropico in cui siamo immersi adesso ha due differenze fondamentali rispetto a tutti i cambiamenti climatici del passato. La prima è che è molto più veloce, ma veramente tanto più veloce. Adesso il clima si sta scaldando a un ritmo che è almeno 100 volte superiore a tutti i cambiamenti climatici del passato. Quando nel passato c'erano grandi glaciazioni che portavano a grandi catastrofi sulla Terra, accadevano in decine di migliaia di anni. Adesso qualcosa di simile accade, ma in decenni o in pochi secoli, cioè è cambiato completamente la scala temporale. Questo è importantissimo nell'evoluzione, perché il ritmo è fondamentale, perché da quello dipende poi la capacità della natura, degli ecosistemi, delle specie di reagire, di adattarsi, perché l'evoluzione è lenta. L'evoluzione darwiniana ha bisogno di generazioni perché un adattamento si fissi. Quindi primo il tempo, secondo perché appunto quelle del passato erano dovute a asteroidi, eruzioni vulcaniche, fenomeni naturali. Adesso invece è causata da una specie sola, che siamo noi, che ne è l'artefice. Quindi questa è la seconda distinzione fondamentale. Quindi è un evento unico nell'evoluzione e molto preoccupante. Dopodiché è vero, nel senso ce la caveremo, quindi alcuni appunto si adatteranno, anche le specie, le piante e gli animali già stanno predisponendo degli adattamenti, stanno cambiando, salgono in altezza sulle montagne, nel mare si spostano verso i poli, loro si stanno già riorganizzando, diciamo, come la vita fa sempre. Però nel caso umano anche noi ci riorganizzeremo, però un po' diverso noi rispetto alle balene che si spostano di 1000 chilometri e non cambia molto, perché noi, per esempio, spostarci non è facile perché abbiamo i confini di Stato, perché noi siamo molto ben adattati al clima che c'è stato negli ultimi 10 millenni, e siccome la nostra civiltà si è adattata e si è proprio incistata, no? Ha occupato tutta la superficie terrestre in quelle condizioni, se cambia il clima è un grande cambiamento drammatico. Quindi quello di cui dobbiamo preoccuparci, secondo me, non è tanto che ci estingueremo, perché non è vero, ce la caveremo, ma a quale prezzo, chi pagherà, quante ingiustizie, quante sofferenze, quante vittime dovremo contare in questa transizione. Questo è il motivo, secondo me, per cui preoccuparci.
Torniamo all'evoluzione. Si tratta di un miglioramento o gli esiti dell'evoluzione sono comunque imprevedibili?
No, l'evoluzione in realtà è un processo contingente, nel senso non prevede un miglioramento necessario. Molte volte sì, ma non necessariamente, perché dipende dalle circostanze ambientali. Quindi può succedere, per esempio, che una specie abbia raggiunto un suo optimum, cioè che sia molto molto ben adattata a un ambiente, quindi si è perfezionata, si è migliorata, ma poi l'ambiente cambia. E il paradosso è che più sei specializzato all'ambiente precedente, più sarai in difficoltà. Quindi paradossalmente nell'evoluzione hanno più successo, sono più durature le specie opportuniste, quelle flessibili, quelle che hanno una dieta diversificata, quelle che si spostano, quelle che non sono troppo specializzate a un ambiente. Quindi essere un po' imperfetti, essere un po' subottimali, in realtà nell'evoluzione è un vantaggio, perché ti rende più flessibile ai cambiamenti. Dopodiché il problema del miglioramento è che devi stabilire un criterio. Che cosa intendiamo per miglioramento? L'intelligenza? La complessità? E lì è difficile, perché appunto non sappiamo bene come definire un'intelligenza di una specie se non a posteriori, e anche la complessità è molto discutibile, perché se noi guardiamo la biodiversità sulla Terra oggi, ancora oggi, gran parte delle forme di vita sono unicellulari, cioè sono molto semplici, sono virus, batteri, funghi, protisti e quant'altro, quindi anche lì è molto relativa la cosa. Il problema, quando vediamo l'evoluzione come miglioramento, è alla fine che pensiamo di essere noi il criterio per valutare l'evoluzione, ma questo è ovviamente sbagliato. Noi non siamo l'apice né il fine dell'evoluzione, siamo un prodotto giovanissimo, peraltro, dell'evoluzione.
Nelle società evolute si manifestò presto la necessità di regolamentare questi comportamenti. Il bacio era disapprovato in pubblico. Non solo, ma baciare una persona che aveva deciso di non avere una vita sessuale attiva, come per esempio una sacerdotessa, avrebbe privato chi lo faceva o chi intendeva farlo della capacità di parlare. Il bacio, che indica invece un legame affettivo fra membri della stessa famiglia, non era mai disapprovato. E l'articolo di Science ci racconta un altro particolare curioso. Certi contesti religiosi prevedevano un rituale del bacio, come quando, per esempio, una persona in cerca del perdono divino poteva baciare una vecchia in trance o una giovane schiava. Ma c'è il rovescio della medaglia. Come è stato suggerito da certi studiosi, la pratica del bacio avrebbe potuto contribuire al diffondersi tra gli ominidi prima e tra gli uomini poi di certe malattie infettive.
Allora, il bacio è importante perché fa parte di quell'insieme di scoperte sorprendenti che ci hanno insegnato che la nostra specie si è ibridata, cioè si è accoppiata con altre specie umane, il che era considerato impossibile, perché essendo specie diverse si è sempre pensato che non fossero possibili le fusioni, no, il fare figli insieme. Invece è successo, forse perché non eravamo poi così diversi, non era passato abbastanza tempo dalla nostra separazione, e quindi quando Neanderthal e Sapiens o con i Denisova si incontravano, si baciavano perché c'erano dei contatti fisici, e poi con l'accoppiamento sessuale davano origine a dei cuccioli che stranamente erano sani ed erano poi accolti dalla loro comunità di riferimento, a loro volta davano origine a una famiglia, a una prole, e il risultato è che noi oggi abbiamo un po' del DNA di Neanderthal e di Denisova in altre parti del mondo nel nostro DNA. Come facciamo a essere sicuri del bacio? Perché ci sono degli agenti patogeni, dei virus e dei batteri che lasciano segni nel DNA e nelle ossa, che magari tu trovi prima come endemici di una specie e poi li trovi in quell'altra. Allora, come sono passati da una all'altra? Non possono che essere passati attraverso lo scambio di liquidi corporei, e quindi il bacio e il contatto fisico, quindi c'è anche una prova fisica, diciamo, del bacio. Dopodiché Beppe Remuzzi, che ha scritto quel capitolo, va avanti anche giustamente, perché sono state fatte poi scoperte sul bacio invece anche in culture umane, queste Sapiens solo, più recenti, e quindi è bello perché c'è una specie di storia naturale del bacio che è interessante.
Allarghiamo allora, dottor Remuzzi, il discorso al ruolo delle ricerche interdisciplinari.
Beh, la scienza è una sola. Una volta c'erano i medici, c'erano gli archeologi, c'erano gli evoluzionisti, c'erano le persone che si occupavano di piante, quelli che si occupavano di animali. Da un po' di tempo abbiamo capito, attraverso un'intuizione del direttore dell'Lancet, che ha coniato un nome, One Health, una salute sola, che tutte queste discipline sono indispensabili paradossalmente per capire che cosa ci succede intorno e addirittura per la cura delle malattie. Quindi questo libro è interessante perché un evoluzionista e un dottore in senso di medico si mettono insieme a cercare di capire da dove veniamo, dove stiamo andando, perché questo ci aiuta tantissimo ad affrontare alcune delle sfide che abbiamo tutti i giorni. Ve ne dico una sola: la migrazione. Noi genere Homo, abbiamo sempre migrato. Quello che vedete in questo libro, le varie migrazioni dall'uomo Sapiens comparso per la prima volta in Africa 300.000 anni fa e poi lascia l'Africa, poi torna, poi esce in modo importante dall'Africa 60-50.000 anni fa, tutte queste migrazioni, noi siamo figli di migrazioni e siamo addirittura figli di persone che si incrociavano tra loro, devono aiutarci a vedere in un'ottica diversa, secondo me, tutto quello che ci sta succedendo intorno. Io, mentre quando si parla di migranti, non vedo mai il ragionamento un pochino più complesso, non vedo mai che nessuno discute il fatto che le migrazioni sono inevitabili. Poi io non lo so che cosa si può fare per fare in modo che queste migrazioni avvengano in modo ordinato, ma una volta non c'erano confini, una volta la gente migrava perché cambiavano le condizioni climatiche, perché quello che adesso è la guerra erano delle catastrofi naturali che non potevano sopportare nel luogo dove erano nati e si muovevano. Quindi questa è l'attitudine dell'uomo e purtroppo questo non lo vedo mai. Non dico che se noi capissimo da dove veniamo faremmo delle scelte diverse, potrebbe anche darsi che faremmo la stessa scelta, però tenerlo presente penso che sia culturalmente estremamente importante.
Il vostro lavoro si intitola Dove comincia l'uomo, ibridi e migranti, una breve storia dell'avventura umana. Allora, dove comincia davvero l'uomo?
Sì, l'uomo come lo conosciamo noi adesso dipende dall'evoluzione di persone di genere Homo che non avevano le capacità che abbiamo noi oggi, che si sono incrociate con altre specie di uomo che hanno trovato quando sono usciti dall'Africa. Quello che siamo noi oggi è il frutto di questa ibridizzazione, è il frutto di questi incontri e poi tutti gli altri sono spariti, siamo rimasti solo noi. Lì in un certo senso comincia l'uomo come lo conosciamo adesso e comincia sostanzialmente perché ha cominciato a parlare in modo più sofisticato, perché questa spiegazione contiene anche un'altra spiegazione, perché gli altri sono spariti. Quindi l'Homo sapiens che conosciamo oggi, dopo che tutti gli altri sono spariti, sapeva parlare in modo più sofisticato degli altri, non che gli altri non comunicassero, ma non avevano la opportunità di articolare il linguaggio e di farsi capire come l'avevamo noi. Poi c'è stata la solidarietà, c'è stato l'altruismo, la solidarietà ci ha messo insieme e è soltanto facendo alcune cose in gruppo che si riuscivano ad ottenere dei risultati. A un certo punto c'è un capitolo che parla dell'elefante, un elefante enorme, questi Neanderthal che si mettono insieme per cacciare un elefante, da solo non ce l'avrebbero fatta. Quindi la solidarietà che gli consente di fare delle cose, di costruire, di avere degli utensili, e poi l'altruismo. L'altruismo è l'altra molla che ha fatto l'uomo essere uomo. Queste sono le tre cose fondamentali, linguaggio, solidarietà e altruismo. Le altre cose ce l'avevano anche gli altri, queste ce l'abbiamo soltanto noi e forse proprio per questo siamo rimasti soli.
Una delle caratteristiche della storia del genere umano è il fascino che si nasconde negli studi. Tutto sembra una sorpresa ad ogni pagina. Credo che sia lo stesso approccio degli studiosi, dottor Remuzzi.
È molto affascinante perché ci aiuta a capire tantissimo di quello che potrà essere l'uomo e dei valori che dovranno guidarci nell'andare avanti. Lei prima diceva perché non possiamo prevedere dove ci porterà la selezione naturale. Queste cose non le possiamo prevedere, però guardando indietro possiamo prevedere che cosa ci aiuta ad evolvere, non in senso di evoluzione, ma ad evolvere in senso di genere umano, in senso di solidarietà, in senso di equità. Guardando la storia dell'uomo riusciamo a capire, per esempio, gli errori che abbiamo fatto quando vaccinavamo solo una parte della popolazione e non vaccinavamo i più poveri. Ecco, paradossalmente abbiamo tradito alcune delle cose che ci hanno fatto essere uomini, l'essere solidali, l'essere altruisti e il saper comunicare. C'è stata incomunicabilità, per esempio, durante il Covid. Se noi avessimo saputo comunicare prima e meglio, il mondo avrebbe reagito tutto allo stesso modo, con grandissimi risparmi di tempo e risultati importanti in termini di vite umane.
Professor Pievani, nel vostro lavoro sostenete che ci stiamo avvicinando all'estinzione, anche se non ce ne accorgiamo. L'essere umano, leggiamo, è più fragile degli altri animali.
Homo sapiens ha una sua fragilità che cerca di compensare con la cultura e le tecnologie, ma che rimane però, perché Allora, noi siamo una specie molto giovane, primo, quindi siamo nati tra 200-300 millenni fa in Africa, quindi non abbiamo un'antica storia evolutiva come ce l'hanno tante altre specie, come i pipistrelli, per esempio, hanno 50 milioni di anni di storia. Perché è importante questo? Perché, per esempio, i pipistrelli hanno imparato a convivere con i virus molto meglio di noi, quindi loro se li tengono dentro, se li coltivano, se li passano e non succede granché. Quando uno di quelli che hanno loro passa a noi, vedi le varie pandemie dell'ultimo periodo, diventa molto molto pericoloso. Quindi quella gioventù lì è una fragilità della nostra fisiologia. Dopodiché l'altra grande fragilità è invece paradossale, cioè noi dobbiamo il nostro successo al fatto che cambiamo il mondo. Dove arriviamo cambiamo il mondo, lo cambiamo per i nostri fini, per i nostri scopi. Questo va bene, ci ha dato un grande successo demografico, economico, sociale, di diversificazione, abbiamo occupato tutti gli ecosistemi, per carità, un grande successo evolutivo, ma c'è un costo implicito, cioè se tu cambi il mondo troppo velocemente, poi devi adattarti tu stesso al mondo che hai modificato. Quindi la generazione che viene dopo si ritrova un mondo cambiato e deve adattarsi a un mondo cambiato. Ora, questa cosa fino adesso è andata abbastanza bene, ma quello che sta accadendo adesso invece è che siamo sicuri che le generazioni che verranno dopo la nostra, quindi i nostri figli, i nostri nipoti, con il riscaldamento climatico, con la crisi ambientale e così via, si ritrovano a doversi adattare a un mondo più difficile, quindi hanno una fitness più bassa, paradossalmente. E questo non va bene, questo è una trappola evolutiva nella quale ci stiamo infilando, ma ci facciamo fatica a vedere perché noi siamo molto ancorati al presente, no? Al qui e ora, al profitto a breve termine, da tutti i punti di vista lo vogliamo vedere. Ci viene difficile essere lungimiranti, questo lo sappiamo da tanti studi scientifici, cioè prendere un impegno oggi perché l'effetto positivo sia goduto da chi ancora non c'è o è molto lontano da noi. Questo ci viene difficile, questo è un problema aggiuntivo che dobbiamo affrontare. Ci vuole fantasia, immaginazione e un po' di generosità per chi ancora non c'è, ma ci sarà in futuro.
Infine, perché fidarsi della scienza? Sempre più persone diffidano delle conquiste scientifiche. Perché?
Perché è l'unica cosa che possiamo fare per tutto quello di cui abbiamo bisogno, per vivere meglio, per trasmettere dei valori importanti alle generazioni che vengono dopo, per curare le malattie e per resistere al cambiamento climatico. Che cosa possiamo fare nei confronti del cambiamento climatico? Possiamo fidarci della scienza, è l'unica possibilità che abbiamo e io sono fiducioso che gli scienziati, col nostro aiuto, perché ciascuno di noi deve fare la sua parte, ma gli scienziati forse la soluzione la troveranno.